credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati a tutti voi. Eccoci all'appuntamento consueto del mercoledì con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. E now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Cari amici, bentrovati da Angela Ambrogetti, da Roberta Maccaroni alla console. E come sempre l'appuntamento del mercoledì è con l'attività settimanale di Benedetto XVI, un appuntamento che naturalmente si apre con l'udienza generale, ma parleremo anche della visita di Papa Benedetto XVI ad Arezzo San Sepolcro e del discorso che ha rivolto e aveva pensato e scritto per i frati dell'Averna, dove non è potuto recarsi a causa del maltempo. Parleremo anche del concerto avvenuto in Vaticano offerto dalla Presidente della Repubblica Italiana per i 7 anni di pontificato di Benedetto XVI e di altri appuntamenti. Ma iniziamo subito con l'udienza generale, dedicata ancora una volta alla preghiera. Il Papa prosegue questa scuola di preghiera e, dopo aver parlato di San Pietro la settimana scorsa, stavolta tocca a San Paolo, apostolo delle genti e maestro di preghiera secondo lo Spirito Santo. Ascoltiamo il Papa.
Oggi vorrei iniziare a parlare della preghiera nella lettera di San Paolo, l'apostolo delle genti. Anzitutto vorrei notare come non sia un caso che le sue lettere siano introdotte e si chiudano con espressioni di preghiera. All'inizio ringraziamento e lode, alla fine augurio affinché la grazia di Dio guidi il cammino della comunità a cui è indirizzo lo scritto. Tra la formula di apertura «ringrazio il mio Dio per mezzo di Gesù Cristo» e l'augurio finale «la grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti voi» si sviluppano i contenuti delle lettere dell'Apostolo. Quella di San Paolo è una preghiera che si manifesta in una grande ricchezza di forme che vanno dal ringraziamento alla benedizione, dalla lode alla richiesta e all'intercessione, dall'inno alla supplica, una varietà di espressioni che dimostra come la preghiera coinvolga e penetri tutte le situazioni della vita, sia quelle personali, sia quelle delle comunità a cui si rivolge. Un primo elemento che l'Apostolo vuol farci comprendere è che la preghiera non deve essere vista come una semplice opera buona compiuta da noi verso Dio, una nostra azione, anzitutto un dono, frutto della presenza viva, vivificante del Padre e di Gesù Cristo in noi. Nella lettera ai Romani scrive: allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E sappiamo come è vero quanto dice l'Apostolo: non sappiamo come pregare in modo conveniente. Vogliamo pregare, ma Dio è lontano, noi abbiamo le parole, il linguaggio per parlare con Dio, neppure il pensiero. Solo possiamo aprirci, mettere il nostro tempo a disposizione per Dio, aspettare che Lui ci aiuti di entrare in un vero dialogo E l'Apostolo dice proprio questa mancanza di parole, questa assenza di parole, ma questo desiderio di entrare in contatto con Dio è preghiera che lo Spirito Santo non solo capisce, ma porta, interpreta presso Dio. Proprio questa nostra debolezza diventa tramite lo Spirito Santo vera preghiera, vero contatto con Dio. Lo Spirito Santo è quasi l'interprete che fa capire a noi stessi, a Dio, che cosa vogliamo dire. Nella preghiera noi sperimentiamo più che in altre dimensioni dell'esistenza la nostra debolezza, la nostra povertà, il nostro essere creature, poiché siamo posti di fronte all'onnipotenza e alla trascendenza di Dio. E quanto più progrediamo nell'ascolto e nel dialogo con Dio, perché la preghiera diventi il respiro quotidiano della nostra anima, tanto più percepiamo anche il senso del nostro limite, non solo davanti alle situazioni concrete di ogni giorno, ma anche nello stesso rapporto con il Signore. Cresce allora in noi il bisogno di fidarci, di affidarci sempre più a Lui. Comprendiamo che non sappiamo come pregare in modo conveniente. Ed è lo Spirito Santo che aiuta la nostra incapacità. Illumina la nostra mente e scalda il nostro cuore, guidando il nostro rivolgerci a Dio. Per San Paolo la preghiera è soprattutto operare dello Spirito Santo nella nostra umanità per farsi carico della nostra debolezza e trasformarci da uomini legati alle realtà materiali in uomini spirituali. Nella prima lettera ai Corinzi dice: ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Con il suo abitare nella nostra fragilità umana, lo Spirito Santo ci cambia, intercede per noi, ci conduce verso le altezze di Dio. Con questa presenza dello Spirito Santo si realizza la nostra unione a Cristo, perché si tratta dello Spirito del Figlio di Dio, nel quale siamo resi figli. San Paolo parla dello Spirito di Cristo, non solo dello Spirito di Dio. È ovvio, se Cristo è Figlio di Dio, il suo Spirito è anche Spirito di Dio. E così, se lo Spirito di Dio, Spirito di Cristo, divenne già molto vicino a noi, nel Figlio di Dio e Figlio dell'uomo, lo Spirito di Dio diventa anche Spirito umano e ci tocca, possiamo entrare nella comunione dello Spirito. È come se dicesse che non solamente Dio Padre si è fatto visibile nell'incarnazione del Figlio, ma anche lo Spirito di Dio si manifesta nella vita e nell'azione di Gesù Cristo che ha vissuto e è stato crocifisso, morto e risorto. L'Apostolo ricorda che nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Dunque lo Spirito orienta il nostro cuore verso Gesù Cristo in modo che non siamo più noi a vivere, ma Cristo vive in noi. Nelle sue catechesi sui sacramenti, riflettendo sull'Eucaristia, Sant'Ambrogio afferma: chi si inebria dello Spirito è radicato in Cristo. E vorrei adesso evidenziare tre conseguenze nella nostra vita cristiana quando lasciamo operare in noi lo Spirito del mondo, non lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Cristo come principio interiore di tutto il nostro agire. Anzitutto, con la preghiera animata dallo Spirito, siamo messi in condizione di abbandonare e superare ogni forma di paura o di schiavitù vivendo l'autentica libertà dei figli di Dio. Senza la preghiera che alimenta ogni giorno il nostro essere in Cristo, in una intimità che cresce progressivamente, ci troviamo nella condizione descritta da San Paolo nelle Lettere Romane. Non facciamo il bene che vogliamo, bensì il male che non vogliamo. E questa è l'espressione della alienazione dell'essere umano, della distruzione della nostra libertà per le circostanze del nostro essere, per il peccato originale. Vogliamo il bene, ma non lo facciamo, e facciamo che non vogliamo il male. L'Apostolo vuol far capire che non è anzitutto la nostra volontà a liberarci da queste condizioni, e neppure la legge, bensì lo Spirito Santo. E poiché dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà, con la preghiera sperimentiamo la libertà donata dallo Spirito, una libertà autentica, che è libertà dal male, dal peccato, per il bene, per la vita, per Dio. La libertà dello Spirito, continua San Paolo, non si identifica mai né con il libertinaggio, né con la possibilità di fare la scelta del male, bensì con il frutto dello Spirito, che è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. Questa è la vera libertà, poter realmente seguire il desiderio del bene, della vera gioia, della comunione con Dio, e non essere oppresso dalle circostanze che ci guidano in altre direzioni. Una seconda conseguenza che si verifica nella nostra vita quando lasciamo operare in noi lo Spirito di Cristo è che il rapporto stesso con Dio diventa talmente profondo da non essere intaccato da alcuna realtà o situazione. Comprendiamo allora che con la preghiera non siamo liberati dalle prove o dalle sofferenze, ma possiamo viverle in unione con Cristo, con le sue sofferenze, nella prospettiva di partecipare anche della sua gloria. Molte volte nella nostra preghiera chiediamo a Dio di essere liberati dal male fisico e spirituale, e lo facciamo con grande fiducia. Tuttavia, spesso abbiamo l'impressione di non essere ascoltati, e allora rischiamo di scoraggiarci e di non perseverare. In realtà non c'è grido umano che non sia ascoltato da Dio, e proprio nella preghiera costante e fedele comprendiamo con San Paolo che le sofferenze del tempo presente non ostacolano la gloria futura che sarà rivelata in noi. La preghiera non ci esenta dalla prova e dalle sofferenze, anzi, dice San Paolo, noi ci amiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Dice, la preghiera non ci esenta dalla sofferenza, ma ci permette di viverle e affrontare con una forza nuova, con la stessa fiducia di Gesù, il quale, secondo lettera agli Ebrei, nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo dalla morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. La risposta di Dio Padre al Figlio ai suoi forti grida e lacrime non è stata la liberazione dalle sofferenze, dalla croce, dalla morte, ma era un esaudimento molto più grande, una risposta molto più profonda. Attraverso la croce e la morte Dio ha risposto con la risurrezione del Figlio, con la nuova vita. La preghiera animata dallo Spirito Santo porta anche a noi a vivere ogni giorno il cammino della vita con le sue prove e sofferenze, della piena speranza, nella fiducia in Dio che risponde come ha risposto al Figlio. E terzo, la preghiera del credente si apre anche alle dimensioni dell'umanità e dell'intero creato, facendosi carico dell'ardente aspettativa della creazione, protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. Questo significa che la preghiera, sostenuta dallo Spirito di Cristo che parla nell'intimo di noi stessi, non rimane mai chiusa in se stessa, non è mai solo preghiera per me, ma si apre alla condivisione delle sofferenze del nostro tempo, degli altri. Diventa intercessione per gli altri e così liberazione da me, canale di speranza per tutta la creazione, espressione di quell'amore di Dio che è riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato. E proprio questo è un segno di una vera preghiera che non è finita a me stesso, ma si apre per gli altri, così mi liberi, così aiuta per la redenzione del mondo. Cari fratelli e sorelle, San Paolo ci insegna che nella nostra preghiera dobbiamo aprirci alla presenza dello Spirito Santo, il quale prega in noi con gemiti inesprimibili per portarci ad aderire a Dio con tutto il nostro cuore, con tutto il nostro essere. Lo Spirito di Cristo diventa la forza della nostra preghiera debole, la luce della nostra preghiera spenta, il fuoco della nostra preghiera arida, donandoci la vera libertà interiore, insegnandoci a vivere affrontando le prove dell'esistenza, nella certezza di non essere soli, aprendoci agli orizzonti dell'umanità e della creazione che geme e soffre le doglie del parto. Grazie.
Domenica scorsa Benedetto XVI ha compiuto una visita pastorale nella diocesi di Arezzo, Sansepolcro e Laverna. Una visita che ha avuto due tappe, dovevano essere tre. Il Papa doveva essere, oltre che ad Arezzo e a Sansepolcro, anche appunto a Laverna, al santuario francescano. La nebbia purtroppo ha impedito all'elicottero del Papa di salire al santuario, ma un bellissimo discorso è stato preparato dal Papa e consegnato idealmente a tutte le comunità francescane e a tutto il mondo. Un momento di riflessione importante anche per la diocesi di Arezzo e Sansepolcro. Noi, per saperne un po' di più, ascoltiamo Paolo Ondarza.
1000 anni sono passati dalla fondazione di Sansepolcro da parte dei santi pellegrini Egidio ed Arcano, reduci da Gerusalemme con il desiderio di edificare una città nella quale i discepoli di Cristo potessero essere il motore della società. Un borgo costruito sul progetto teologico della giustizia e della pace, cammino che, grazie al supporto del carisma benedettino prima e dei monaci camaldolesi poi, è continuato per generazioni. Visitando la concattedrale, in sosta di fronte all'Eucaristia, al Volto Santo, capolavoro della scultura lignea di epoca carolingia, e incontrando la cittadinanza che lo ha abbracciato nella medievale piazza Torre di Berta, Benedetto XVI ha auspicato che questo millenario possa contribuire alla riflessione e alla riscoperta delle radici cristiane affinché i valori evangelici continuino a fecondare la società. Forte l'appello all'impegno civico dei cristiani. Alla sfiducia verso l'impegno politico e nel sociale, i cristiani, ha detto il Santo Padre, sono chiamati a contrapporre l'impegno e l'amore per la responsabilità, animati dalla carità evangelica che chiede di non rinchiudersi in se stessi ma di farsi carico degli altri. Un richiamo a guardare in alto, a sollevarsi dalla quotidianità per dirigere gli occhi al cielo in una continua tensione verso i valori spirituali e verso la comunione con Dio che, ha detto il Santo Padre, non aliena dal quotidiano ma lo orienta e lo fa vivere in modo ancora più intenso. Sansepolcro è chiamata oggi a raccogliere una sfida, conciliare passato, presente e futuro. Un mandato a cui la cittadinanza non mancherà di rispondere, vista la storica apertura missionaria che la caratterizza. In proposito, il Papa ha evidenziato i frutti di collaborazione e le opere di carità partite da questo borgo, gemellato con Gerusalemme, in favore dei più bisognosi in Terra Santa. Infine, un appello alla diocesi. Il maltempo, causa dell'annullamento della visita al santuario francescano della Verna, non ha offuscato la gioia dei tanti biturgenzi accorsi per salutare il Papa, che ha ricambiato dicendo: «Nonostante il brutto tempo, il nostro cuore è pieno di luce e di gioia». Da Arezzo, con la collaborazione tecnica di Roberto Venturini, Paolo Ondarza, Radio Vaticana.
Partner affidabili e buoni amici, capaci di affrontare insieme le crisi e superare i conflitti in modo positivo. Sono delineati così da Benedetto XVI i rapporti tra cattolici ed ebrei in un discorso di saluto ai membri della delegazione Latin American Jewish Congress. Giada Aquilino.
In quello che è stato il primo e significativo incontro tra il Papa e i rappresentanti delle comunità ebraiche latinoamericane, Benedetto XVI ha spiegato che a partire dal Concilio Vaticano II si sono rafforzate le relazioni tra ebrei e cattolici. La dichiarazione Nostra Aetate sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane guida, ha aggiunto, i nostri sforzi per promuovere maggiore comprensione, rispetto e cooperazione. Questa dichiarazione, ha spiegato il Papa, non solo ha preso una posizione chiara contro tutte le forme di antisemitismo, ma ha anche gettato le basi per una nuova valutazione teologica del rapporto tra Chiesa ed ebraismo. Gruppi che inizialmente erano stati associati con diffidenza diventano col tempo partner affidabili e buoni amici in grado di affrontare e superare insieme crisi e conflitti. Certo, ha notato, molto resta ancora da fare per superare gli oneri del passato e promuovere migliori relazioni. In un mondo sempre più minacciato dalla perdita dei valori spirituali e morali, che sono quelli che garantiscono dignità umana e pace, il dialogo tra religioni e culture, ha concluso, è fondamentale per il futuro dell'umanità.
Dio ha uno stile diverso dall'uomo perché si mette a fianco degli ultimi. Questa è una delle riflessioni che Benedetto XVI ha proposto al termine del concerto che gli è stato offerto la settimana scorsa dal Presidente della Repubblica Italiana. Una direzione d'orchestra eccezionale, quella di Riccardo Muti. L'incontro del Papa, qualche minuto prima del concerto, proprio con il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano. Gabriella Ceraso.
Un concerto tutto italiano, quello che il Presidente ha offerto al Papa, direttori, esecutori, autori e strumenti, gli eccezionali archi d'epoca provenienti da Cremona. Un modo, così Napolitano introducendo la serata, per ringraziare Benedetto XVI per la sollecitudine e la fiducia che mostra per le sorti dell'Italia. D'altra parte, una profonda condivisione di ansie e di intenti per i travagli del mondo, dice il Capo dello Stato, segna sempre più il rapporto con la Santa Sede. Cita le allarmanti persecuzioni contro i cristiani in Medio Oriente e la crisi economica.
Molto ci conforta la sua sensibilità e attenzione per la causa dell'unità europea, così come per la dimensione etica e culturale di una crisi che va superata guardando a nuovi parametri di benessere sociale e civile da perseguire.
Pace in Medio Oriente, crisi economica, temi affrontati anche nel breve colloquio prima del concerto in cui il Papa ha assicurato il suo affetto all'Italia e la sua vicinanza in questo momento arduo e impegnativo. Poi la musica, il pontefice va al cuore delle opere ascoltate, a partire dalla fede di Vivaldi espressa nel suo Magnificat.
Il canto di lode di Maria e di tutti gli umili di cuore che riconoscono e celebrano con gioia e gratitudine l'azione di Dio nella propria vita e nella storia.
Lode, ringraziamento e meraviglia nell'opera di Vivaldi lasciano il passo, nei pezzi sacri di Verdi, ad una musica essenziale che si afferra quasi alle parole per esprimere una grande gamma di sentimenti che vanno dalla pietà alla supplica nello Stabat Mater fino al grido finale del Te Deum, in te Domine speravi, quasi una richiesta dello stesso Verdi, sottolinea il pontefice, di avere speranza e luce nell'ultimo tratto della vita.
L'annuncio del Vangelo non poche volte comporta difficoltà e sofferenza. La crescita del regno di Dio nel mondo, infatti, non di rado avviene a prezzo del sangue dei suoi servi. Il Papa lo ha detto ai direttori nazionali delle pontificie opere missionarie in occasione dell'assemblea annuale del Consiglio Superiore. Ancora in settimana anche ricevuti i partecipanti, i membri del Collegio San José. La formazione dei sacerdoti è sempre una delle maggiori priorità della Chiesa, ha detto il Papa parlando alla comunità del Pontificio Collegio Spagnolo San José di Roma. Motivo ufficiale della visita è il cinquantenario della sede, che cade nella memoria liturgica di San Juan de Ávila, patrono del clero diocesano spagnolo, che prossimamente, ha detto il Papa, proclamerò dottore della Chiesa universale. Termina così anche per oggi il nostro appuntamento, naturalmente a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.